Ritroviamo con piacere Mauro Milanese. Salve.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io partirei proprio dalla partita di stasera, perché come dicevo, quella del Catania è una gara molto importante con un Trapani in difficoltà, ma il Catania deve cercare per forza di trovare la vittoria, altrimenti il Benevento scappa via ed è difficile poi da riprendere, d'accordo?
Sì, beh, ovviamente Catania, insomma, stando a 8 punti dalla prima classifica del Benevento, deve assolutamente cercare di vincere, mentre un Trapani invischiato nella zona play-out deve cercare di fare punti per cercare di salvarsi, preferibilmente senza fare i play-out, ma anche con il rischio magari di scendere in classifica. Quindi sono partite delicate e decisive per la stagione e i destini di ambo le squadre.
Ecco, ma alla vigilia, probabilmente all'inizio del campionato, sì, parlavamo di tante squadre in lotta. Il Catania forse era stato messo più in alto in graduatoria rispetto al Benevento, però dall'arrivo di Floro Flores il club Sannita ha veramente cambiato marcia. Quanto c'è del nuovo tecnico e ovviamente quanta lungimiranza c'è anche nel Benevento, perché ha affidato la panchina al tecnico della primavera, esonerando un allenatore. Ovviamente non sappiamo quello che può essere successo, ma il Benevento era secondo in classifica quando c'è stato l'esonero.
Sì, è una situazione molto particolare perché poi insomma, il Benevento ci poteva stare, no? A quel punto di stagione, secondo classifica, non avendo i pronostici diciamo, assoluti da favorita, quindi un buonissimo secondo posto, però come dici tu, solo che magari chi sta dentro sa quello che è successo e comunque la scelta si è rivelata proficua perché insomma, poi sono stati inanellati dei risultati che fanno sì che oggi è prima in classifica, quasi staccata la seconda.
Ecco, terza invece c'è la Salernitana che è molto più staccata rispetto al Catania. Siamo ancora a metà febbraio, è troppo presto per dire che è fuori dai giochi per il primo posto, oppure, visto il distacco, è meglio che si concentri sul miglior piazzamento possibile per i playoff?
Ma secondo me una squadra deve sempre cercare di vincere per trovare comunque sempre autostima e consapevolezza di quello che sta facendo, chiaramente non avendo solo una squadra davanti, ma due, e gli 11 punti di differenza si fa pensare insomma, che sia meno accessibile arrivare primi e nettamente primi. Chiaramente devono stare attenti anche sotto, insomma, perché il secondo e terzo posto poi dà un accesso ai playoff con partite in meno rispetto alle altre, quindi c'è da difendere comunque anche questa posizione. Non penso che potrebbe rimontare a questo punto di campionato entrambe le squadre.
Con Mauro Milanese in diretta qui su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Parliamo anche di un'altra squadra che conosce molto bene, il Perugia, che diciamo è una nobile decaduta nel girone B, che sta faticando molto. Quest'anno sono cambiati tanti allenatori, è lì nelle zone calde della classifica, non è in fondo, è lì a giocare punto a punto per uscire da questa zona caldissima della classifica. Che stagione è stata quella del Perugia?
Ma è una partenza molto molto negativa perché poi si è trovata ad essere ultima in classifica, se non consideriamo poi i punti di penalizzazione dell'altra squadra. E adesso poi è arrivato Gaucci con Giovanni Tedesco, che tra l'altro è il mio ex compagno di squadra allenatore, che poi da subito è partito con una vittoria, però poi anche lui con delle difficoltà di quello che può essere un campionato, una partenza, una negatività anche un po' della piazza, insomma, perché non si aspettava una partenza nelle ultime posizioni, si aspettava inizialmente un Perugia in zona playoff, quindi poi una squadra che non è abituata a lottare per salvezza, che è partita male, si è trovata a cambiare gli allenatori e poi insomma si trova a raspare per cercare almeno di arrivare al quindicesimo, cosa che gli consenterebbero, ed è un traguardo abbastanza accessibile, mi sembra stanno a un punto da non fare i
Sì,
play-out,
un punto.
quindi non, penso sia un traguardo accessibilissimo, anzi spero che arrivi presto insomma, una zona più tranquilla, perché poi arrivare decimi ai play-off ci si mette un attimo con due vittorie di fila addirittura, quindi si capovolgerebbe la stagione. Però penso che una partenza così è il primo obiettivo del Perugia, insomma, non affrontare i play-out per la salvezza.
Sì, meglio concentrarsi prima su un obiettivo, poi una volta magari raggiunti i fatidici 40 punti, no? Quanti possono essere, non si può guardare avanti. In testa invece alla classifica, forse è l'unico girone dove un minimo di lotta ci sarà ancora nel finale, perché comunque detto dipende ovviamente da quello che farà il Catania questa sera, però l'Arezzo è primo e dietro, poi staccato di 7 punti c'è il Ravenna e di 9 l'Ascoli. Diciamo che l'Arezzo gli manca pochissimo per poter dare il colpo di grazia definitivo per il primo posto?
Sì, l'Arezzo insomma è nella stessa quasi posizione del Benevento, che si può permettere di fare qualche passo falso rispetto alle seguitrici, chiaramente poi gli ultimi chilometri, no, del ciclista sono quelli più difficili, quelli che dove si può arrancare, però penso che un vantaggio così netto per una squadra che ha fatto sempre bene, non ha avuto grandissimi poi cicli negativi e positivi, ma è stata abbastanza continua, può procedere tranquillamente poi verso il suo traguardo, anche se poi siamo appena a febbraio e quindi col cambio di stagione poi qualche abbassamento o continuità di forma di qualche squadra che esplode c'è sempre, però insomma per quello che si è visto fino adesso, insomma, come anche struttura, fa pensare che l'Arezzo arrivi prima.
Chi invece sembra essere ormai certo del primato è il Vicenza nel girone A, 16 punti di vantaggio, non aveva mai perso, è arrivata la sconfitta e hanno perso anche il Brescia ha perso, l'Unione Brescia ha perso e il Lecco ha pareggiato, quindi anche nel momento sfortunato in cui arriva la prima sconfitta le dirette rivali, che poi sono staccatissime, non fanno punti. È un altro segnale importantissimo questo?
Sì, è importantissimo, è un po' sulla poi conseguenza di quello che dicevo prima, che magari la prima si può permettere qualche magari un intoppo o una sconfitta, mentre quelle dietro, quando insomma quella davanti così staccata si permette una sconfitta, dovrebbe continuare a vincere per cercare di poi di colmare questi punti, cosa che non è avvenuta, e quindi sembra che sia il destino della prima classifica rimanere prima addirittura gli stessi punti di vantaggio quando perde, quindi questo è un buon segnale per chi vuole raggiungere un obiettivo.
Ecco, un'altra realtà che conosce molto bene è quella della Triestina, stagione davvero complicatissima, la Triestina resta ultima, 4 punti, ha raggiunto i punti positivi di recente perché c'era ancora quel pesante fardello dei 23 punti di penalizzazione. Le chiedo una domanda secca, è tardi per cercare di agguantare quelle davanti ai play-out, soprattutto anche alla luce di quello che è successo, l'avvicendamento in panchina Marino, Tesser e poi il ritorno di Marino?
Sì, poi sono due allenatori insomma che hanno cavalcato la panchina 3-4 volte allenandosi, insomma 23 punti a memoria mia, per sbagliare insomma neanche quando è successo Mojo Play Juventus sono stati dati, no? 23 punti. Quindi penso che un'infinità di punti così è difficile da colmare per qualsiasi squadra, anche se una squadra fatta per i playoff insomma può fare 62, 63, 65 punti, quindi i 40 più i 23, chiaramente partendo male e agguantando insomma il primo punto diciamo in positivo appena l'anno nuovo, questa cosa è estremamente difficile, perché poi insomma ci sono altri 40 punti da fare, mancano 3 mesi, il destino penso sia non solo quello di vedere in prospettiva cosa fare, ma anche insomma ci sono tanti stipendi e compensi da pagare per cercare di evitare un fallimento che sarebbe assommarsi a una stagione negativa sul campo, non solo per colpa ovviamente dei giocatori, ma per colpa di tante cose che sono successe.
Esatto.
E di un campionato partito a meno 23, che è una cosa penso, come dicevo prima, che a memoria non mi ricordo.
Mai successa. Sì. Approfitto anche della sua grande conoscenza del calcio, perché ieri è stata una serata un po' amara, anzi decisamente amara per le italiane in Champions League. Stasera c'è l'Inter che vola in Norvegia contro il Bodo Glimt. Ecco, le chiedo quali insidie troverà, al netto del clima e del campo sintetico, l'Inter in questa prima gara dei playoff di Champions League.
Ma che può giocare oltre il sintetico, che è un campo, insomma, che io farei giocare la Champions League ormai sui campi sintetici, perché insomma un livello così alto di giocatori e di valore di squadre, insomma, dovrebbe essere paritario almeno giocare tutti sull'erba. Però le condizioni climatiche sono, come dicevi tu, cioè, vicino alla zero, sotto la zero di notte, quindi sintetico di notte sono più abituati loro, ma soprattutto penso devono capire di giocare non pensando che c'è una partita di ritorno dove si può ovviamente, anche in caso di sconfitta, capovolgere per il risultato, per il passaggio del turno, perché l'Inter è nettamente più forte e se parte con la personalità, con decisione e fa vedere questa differenza tra le due squadre, nonostante il freddo, nonostante il sintetico, insomma, il più forte di solito si vede in campo quando gioca contro una squadra più debole, che però in casa cercherà di fare di tutto per poi cercare il miracolo in trasferta. Insomma, non pensare alla partita di ritorno, secondo me, è fondamentale.
Ecco, ieri sera la Juventus ha preso una bella batosta in Turchia, 5-2, un secondo tempo da dimenticare probabilmente, anzi magari da prendere come lezione. Ci sono le possibilità, ce la può fare la Juventus a ribaltarla al ritorno? Deve vincere almeno 3-0 per andare poi ai supplementari.
Sì, sarà molto difficile, perché come dicevi tu, bisogna far 3-0 per poi almeno sperare di giocare ancora del tempo per passare il turno. Insomma, bisognerebbe segnare subito, magari andare sul 2-0 per poi il secondo tempo cercare di fare questo 3-0, stando attenti a non prendere gol, perché nella partita andata ho visto degli errori proprio anche
sì,
personali,
di disattenzione
molto importanti.
Anche, sì.
Ci poteva stare una sconfitta, ma non così di grande misura. Un 1-0 magari sarebbe stato anche pronosticabile in trasferta, in un campo della Turchia che è difficilissimo giocare, ci ho giocato anch'io con un fattore ambientale importante, però per poi avere tutta quella possibilità poi giocando in casa nel turno di ritorno di capovolgere il risultato. 5-2 è un po' troppo, ma è stata anche la somma di tanti errori che non si dovrebbero vedere in Champions League a questo livello.
E l'Atalanta invece ha perso 2-0 in casa del Dortmund. Diversa la partita, quella, ovviamente.
Sì,
mancava tanta,
partita,
tanta qualità all'Atalanta.
Sì. Sì, in campo europeo comunque.
Non avendo vari
Raspadori,
De Ketelaere.
L'altro campo che ho giocato anche a Dortmund, dove c'è un muro giallo impressionante, un tifo incredibile.
Incredibile.
Ci può stare, il Dortmund d'altronde perde pochissimo anche con tutte le altre squadre, sia in campionato che nelle coppe, quindi fa un fortino di quello che è il proprio stadio e la propria giornata quando gioca in casa, però insomma si poteva pronosticare, preferivo anche qui magari una sconfitta di misura che dava un po' di coraggio al ritorno, anche se grande possibilità le italiane, esclusa l'Inter, che però insomma non va messa nelle migliori, no? ma quelle un po' sotto le migliori, no? Perché poi giocarsi con Borussia Dortmund o contro l'Atletico Madrid o contro una di queste qui che non sia poi, non so, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcellona, che hanno qualcosa in più secondo me, può uscire. Quindi per l'italiana, insomma, l'unica che vedo può andare avanti finché ce la fa è l'Inter, penso, con grande dispiacere per il ranking italiano che continua, insomma, poi a vincere in campo europeo, e si vede la differenza tra i campionati italiani e quelli esteri.
Ecco, l'ultima domanda, sempre riguardo l'Inter, perché si è parlato tantissimo, forse anche troppo, del caso Bastoni, la simulazione, il rosso a Kalulu, insomma, poi ci sono arrivate ieri in conferenza stampa le scuse dello stesso difensore dell'Inter. Lei, che ha vissuto tantissimo il calcio giocato, che idea si è fatto di questa situazione?
Ma, tanto che la Juve non è abituata a subire delle cose, ma trovava normale quando c'era a favore, perché poi ho giocato 7 squadre diverse e ai tempi miei insomma qualcosa è stato combinato, perché poi i processi hanno confermato con, no, nel 2006 con le poi Bonogiopoli, sì. Quindi insomma è chiaro che però questo non vuol dire che Bastoni ha sbagliato, Bastoni ha chiesto scusa. Penso che i giocatori, qualsiasi giocatore, anche quelli che oggi fanno i commentatori, si sono buttati nella loro vita, hanno fatto una simulazione, hanno cercato un rigore che non c'erano, eccetera eccetera, però insomma fa parte del gioco. È un peccato secondo me che i giocatori cercano questo tipo di soluzione, secondo me per l'incapacità ancora degli arbitri di non vedere quando è simulazione e quando non lo è. Oggi abbiamo il VAR, secondo me dobbiamo essere più chiari tra regolamento, arbitro e VAR, perché il regolamento fa sì che l'arbitro rispetti il regolamento e il VAR corregga gli errori dell'arbitro, no? Quindi quando c'è un errore, al di là che l'arbitro ha interpretato, ha fischiato, non ha fischiato, secondo me l'unica regola vera sarebbe che il VAR intervenga quando l'arbitro ha sbagliato, in maniera che la partita non abbia una svolta poi, e senza troppe, diciamo, dettagli che poi servono a confondere le interpretazioni e poi comunque non servono a dar giustizia a quello che è successo in campo. Insomma, farei sì che il VAR intervenga quando ci sia uno sbaglio, no? Quindi un gol no gol, un fuorigioco, un'espulsione che non c'è, un'espulsione che c'è, insomma cose che possono determinare il risultato. Insomma, il VAR dovrebbe intervenire al di là che l'arbitro ha interpretato, fischiato o non fischiato, e quindi ci sarebbe secondo me un'uguaglianza di giudizio in tutti i campi.
E basterebbe magari questa cosa del protocollo, no? Basterebbe aggiornare il protocollo, in quel caso basterebbe bastato un piccolo intervento del VAR e sarebbe cambiato tutto.
A supporto degli arbitri e il VAR anche a supporto degli arbitri. Se tutte e tre le cose, regolamento, VAR e arbitri, vanno a interpretazione di un protocollo che non è logico e che soprattutto non dà giustizia poi a quello che è successo in campo, è un protocollo fallimentare che va cambiato il prima possibile, ma al massimo all'inizio della prossima stagione, per dare eguaglianza a tutti quanti almeno nella prossima partenza di campionato.
Perfetto, perfetto, io la ringrazio ovviamente per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
Piacere mio, grazie mille, salve.